Morte, mito e sogno nell'idea di Dimitris Papaioannou, creatore di Illusioni, da alcuni anni all'attenzione del grande pubblico e della critica mondiale, che con il suo ultimo spettacolo, The Great Tamer, il grande domatore, questa è la traduzione, una coproduzione internazionale che ha fatto tappa anche a Lugano, nel cartellone di Lugano in Scena, sta riscuotendo enormi consensi. Un'opera in bilico tra classicità e contemporaneità, è considerato tra i massimi esponenti del teatro danza, ma il suo lavoro non si può imbrigliare in una categoria di generi. La sua arte, afferma, è arte della visione. Un servizio di Tiziana Conte.
Dimitris Papaioannou è uno dei nomi più prestigiosi della danza, coreografo e artista visivo che ha entusiasmato ed entusiasma critici, cultori della danza e del teatro di mezzo mondo con le sue visioni, divenuto celebre per le cerimonie da lui create in occasione delle Olimpiadi di Atene nel 2004. Nato nel 1964 ad Atene, inizia la sua formazione dapprima nelle arti visive, ottenendo una certa notorietà nell'ambito del fumetto. Dopodiché la sua attenzione si dirige verso le arti della scena e quelle performative, anche grazie a diversi incontri importanti, tra i quali quello con Bob Wilson, per il quale farà l'assistente diversi anni. Da Wilson mutua una grande capacità visiva e sensibilità visionaria. Le scenografie dei suoi spettacoli sono vere protagoniste, piene di soluzioni immaginifiche. Mai smentisce la sua cultura e le sue origini greche e anche nel suo ultimo lavoro, The Great Tamer, presentato a Lugano nel cartellone di Lugano in Scena e che sta facendo un tour internazionale, il riferimento è la cultura classica. Questa pièce si propone come un viaggio esistenziale, il cui protagonista è il tempo, che Papaioannou traduce in scena creando atmosfere oniriche, abitate da creature ibride, dando vita a spettacolari illusioni ottiche. Sguardo profondo, disponibile e affabile, abbiamo incontrato Dimitris Papaioannou nei camerini dell'acqua. The Great Tamer, ovvero il grande domatore. Tema di questo suo lavoro è il tempo. La natura del tempo resta il mistero forse più grande, un mistero che riguarda ciò che siamo noi, più di quanto riguarda il cosmo. Cosa ha significato per lei questa riflessione?
Well, time is important because we are conscious of our own death. So, as humans,
il tempo è importante perché siamo coscienti che dobbiamo morire ed è per questo che misuriamo e diamo valore al tempo. Ecco perché la nostra vita deve avere un senso, visto che sappiamo che avrà una fine. Il tempo ci offre la percezione che siamo connessi con questa conoscenza della morte e questa consapevolezza ci connette con la civiltà umana nel suo insieme. Ecco perché la filosofia, la scienza, l'arte esistono, perché cerchiamo di dare senso alla nostra intera esistenza. Per Omero, per l'antica Grecia, il grande domatore dunque era il tempo, è il progredire dell'uomo nel limitato tempo della vita umana che ci insegna, che ci aiuta a leggere l'arroganza, a come dare senso alla fragilità, a comprendere gli altri e a come valorizzare degli aspetti di sé. The Great Tamer riflette su questi temi come un gioco, una specie di sogno di un circo funerario. È soprattutto un viaggio di qualcuno che cerca di dare senso attraverso la propria energia interiore ed esteriore, femminile e maschile, positiva e negativa, per trasformare tutto questo affinché diventi un essere umano più fertile, ricco, prima che egli muoia. La celebrazione di questa morte è lo spettacolo.
L'attualità lo dice ogni giorno. L'urgenza assoluta, purtroppo, è quella della migrazione. Il Mediterraneo, dunque anche la sua terra d'origine, la Grecia, è testimone di una storia tragica. Quanto l'attualità politica, economica e sociale ha inciso nelle sue riflessioni di artista e nella pièce?
I belong to this kind of artists that are hesitant.
Appartengo a quel genere di artisti che preferiscono non commentare l'attualità politica perché innanzitutto credo che il personale è politico e che a volte le dichiarazioni politiche indeboliscono l'artisticità. Inoltre necessito di una certa distanza, non amo fare dichiarazioni immediate, ma preferisco che la contemporaneità mi dia una forma, mi definisca sia emozionalmente che intellettualmente e che questo poi si manifesti in modo inconscio nei miei lavori. piccoli. Sono molto sospettoso quando tendo a diventare didattico, quando ho delle opinioni. Non amo avere delle opinioni nel mio lavoro artistico. D'altro lato, la scarpa, che è un oggetto scenico presente nella pièce ed una citazione a Kunelis, ha un chiaro legame con quello che è successo sull'isola di Lesbo con i rifugiati siriani, ma questo è l'unico aspetto che è direttamente collegato all'attualità. A me interessa capire come trovare la propria strada per iniziare il viaggio. Il mio è un viaggio esistenziale e spero che un migrante possa identificarsi in questa via come spero che chi non lo è possa identificarsi in senso esistenziale. Ho ascoltato una lettura di Laurie Anderson che diceva una cosa per me meravigliosa. In quanto artista contemporanea, amo definire e ridefinire i confini tra politica e arte, e per farlo abbiamo sì bisogno di dichiarazioni politiche, ma anche di enormi dipinti di colore blu. Condivido la sua visione. Non mi interessa insegnare a nessuno cosa è giusto o sbagliato. Ho delle domande. Voglio condividere le mie domande e non le mie opinioni.
I'm sharing my questions, not my opinions.
Dimitris Papaioannou, lei ha studiato dapprima pittura e ha imparato dal maestro del teatro immagine, Bob Wilson, ma dichiara al contempo di essere stato ispirato dall'arte povera, da Kunelis in particolare, che viene anche citato nel suo spettacolo. Che relazione si instaura nel suo lavoro tra danza e arti visive, tra corpo ed elementi plastici?
I'm not sure I can be very clear about that. My first teacher that taught me about the poetry of the humble materials was Yannis Tsaroukis.
Non so se riesco ad essere davvero chiaro a tale proposito. Il mio primo maestro, colui che mi ha parlato della poesia e della povertà di questi materiali, è stato l'artista greco Yannis Tsaroukis, che ho incontrato quando avevo 16 anni, che non era solo un grande artista, ma anche un grande filosofo. È con lui che ho studiato la bellezza e la sensualità dell'arte povera. Questo tipo di sensualità, di spiritualità, di nostalgia mediterranea si può ritrovare nel lavoro di Yannis Kunelis, che considero il re dell'arte povera. È facile dunque immaginare come un artista che si occupa di teatro fisico, come faccio io, quando incontra l'arte di Kunelis non può che credere di avere trovato il miglior ambiente in cui performare. Quello che ho imparato da Bob Wilson è il modo in cui applicare con i filtri necessari un'arte capace di far vedere, come lo fa la pittura. L'arte di vedere, potremmo dire, vedere colori, forme, che consideri la composizione del lavoro un viaggio emozionale e non un viaggio psicologico nelle emozioni. Che è l'esatto opposto e che pure ha influenzato il mio lavoro, di quello che fa Pina Bausch, che lavora invece sulle emozioni. So quali sono le influenze che ho ricevuto, però non ho nessuna idea di come poi io crei un lavoro molto diverso da loro, che si posiziona al di fuori di queste influenze. Quando si lavora con il corpo umano si è confrontati con delle immagini, e il modo per cui poi nei miei lavori un corpo può diventare un paesaggio o altro, beh, non so come avviene, sta ad altri decodificarlo. Ne capisco le influenze, i sentimenti e anche i processi intellettuali che accompagnano il mio lavoro, ma non conosco cosa crea i legami.
But I don't know what makes the link.
Dimitris Papaioannou, come lavora con il corpo, con gli interpreti e più in generale, come sviluppa il suo progetto creativo con i suoi collaboratori?
The creative process is different the last years.
Il processo creativo è mutato negli ultimi anni. Prima disegnavo una sorta di storyboard dell'intero spettacolo, poi vi erano le audizioni e il lavoro si materializzava durante le prove. Sapevo dunque esattamente cosa sarebbe successo, ma non le atmosfere o i movimenti coreografici. Negli ultimi anni ho cercato di fare esattamente il contrario. Nessun predisegno prima di imbarcarmi in un viaggio che non so dove mi porterà, ma di cui conosco i desideri. Ora funziona che parto da un budget e una scadenza. Il budget mi dice quante persone posso coinvolgere. Poi ci sono le audizioni in cui seleziono le persone che mi affascinano, che penso abbiano un potenziale fisico e un'espressività che ritengo interessanti. In seguito inizio un workshop e sto con queste persone in una stanza in cui porto alcuni materiali, legno, carta, plastica. Lì iniziamo a lavorare, pongo loro alcune domande, come sentono il suono di quei materiali, eccetera. Iniziamo così le prove e la creatività esplode. Io cerco di incoraggiare questa esplosione. Sono bei momenti, si sperimenta molto, si esplora. Da qui poi scelgo alcuni dettagli che mi sono particolarmente piaciuti. Il risultato sono la creazione di diversi frammenti, come si fa per un mosaico di cui però non conosco ancora la composizione finale. Inizio così a comporre brevi composizioni, da qui si sviluppano come delle costellazioni di una galassia che ancora non conosco. Il lavoro prosegue e durante il processo mi accorgo che alcune di queste composizioni sono più solide di altre, oppure che alcune funzionano meglio in altri contesti. Mi prendo poi il tempo di creare i legami tra una galassia e l'altra, creando nuovi significati attraverso questi legami.
E la musica viene prima o dopo?
Durante, come pure la scenografia si compone durante.
Vorrei porle una domanda riguardo al repertorio coreografico. Se ne discute molto come archiviare e conservare la danza, una disciplina per sua natura effimera, ma anche come affrontare il repertorio di coreografie storiche. Lei ha avuto la possibilità di creare una nuova pièce per la compagnia di Pina Bausch a Wuppertal. Una compagnia confrontata con un patrimonio, un lascito di una figura enorme della storia della danza, legato ad una chiara, grande tradizione e storia, ma anche con la necessità di rinnovarsi.
Non è un problema così difficile da risolvere. Ci sono delle persone di talento con cui si può collaborare, che filmano il lavoro. Ci sono però modi per creare un ibrido tra film e spettacolo dal vivo. Realizzando un documento su cui poter studiare, analizzare, archiviare e che al contempo sia però un piacere per chi lo visiona. Credo che l'unico modo per conservare la danza sia quello di realizzare un documentario creativo che possa essere visto gratuitamente da tutti su internet. Le biblioteche dovrebbero creare dei cataloghi online specifici in modo che spettatori, artisti, studiosi, eccetera, possano accedere a questi documenti. Ma per fare ciò vi è bisogno anche di uno sforzo creativo, artistico, che sia capace di tradurre ciò che si vede in scena, le emozioni, l'esperienza viva della pièce, in documento filmico intrigante, non un prodotto noioso. Certo, l'esperienza dal vivo non potrà mai essere riprodotta da nient'altro, ma con il film, grazie al montaggio, al ritmo, è possibile creare un lavoro parallelo a quello dello spettacolo dal vivo. Io lo faccio con i miei lavori, che filmo e poi monto personalmente. Li considero una sorta di recreation, di coreografia sopra la coreografia. Nel caso di Pina Bausch il problema è come il Cristo e i suoi discepoli. Molti dei suoi performer sono ancora in vita e si sentono investiti a insegnare ai nuovi danzatori la lezione della Bausch, a mantenere vivo lo spirito e diffonderne nel mondo gli insegnamenti. La questione è, e quando questi danzatori andranno in pensione, si potrà continuare? L'eredità non è un valore assoluto e di lunga durata. A tale proposito mi piace invece molto il pensiero di Merce Cunningham. Personalmente però mi metto nei panni dei giovani che devono potersi formare e che dovrebbero poter accedere a dei capolavori, poterli analizzare. Ma insisto, potendosi avvalere di film che siano una combinazione tra documenti di archivio e materiale elettrizzante, emozionante. Come tradurre in film l'energia pulsante di uno spettacolo dal vivo? Bisogna risolvere questo problema.
You must solve this problem.
A tale proposito, come mai secondo lei il pubblico ha ancora delle reticenze ad avvicinarsi alla danza contemporanea?
I think it is limited to contemporary art.
Non credo che il problema si limiti alla danza contemporanea. Ad esempio, penso al mio amico Yorgos Lanthimos, che ha realizzato il film The Lobster, che continua ad essere considerato un regista di cinema sperimentale, perché le sue scene sono troppo buie, perché c'è della nudità e così via. Ci si rende conto che il pubblico cerca una sorta di cibo precotto. La difficoltà ad accedere al contemporaneo dunque riguarda ogni ambito artistico, la musica, il teatro, eccetera. La maggior parte del pubblico tende a essere conservatore, è così. Non bisogna essere troppo preoccupati di questo, è il pubblico semmai che si deve preoccupare di quanto nutrimento vuole assumere dall'arte. Perché l'arte è vero nutrimento, è qualcosa di cui hai bisogno se sei un amante dell'arte. L'arte è un'opportunità. E non dico ciò in quanto artista, perché in questo ruolo sono fortunato, ma lo dico come amante dell'arte. Quando entro in un museo e non riesco a capire il maestro esposto, è un mio problema. Lui mi offre la sua arte e mi fa sentire meglio.